Sì, prego.
Sì, volevo un chiarimento dalla collega Mara, sono della rianimazione di Empoli. Hai approfondito parecchio l'aspetto educativo nella gestione della traeostomia, però ecco, volevo sapere, questo approfondimento, visto che parlavi di un trasferimento in un reparto di degenza, è necessario così accurato, visto che il paziente viene affidato alle mani di altri colleghi? Seppure non di terapia intensiva, o era riferito soprattutto in caso di dimissioni protette a domicilio? Non so se mi sono spiegata.
Sì, penso che abbiamo capito. Altre domande? Altre domande? Sì, qua giù, prego.
Buongiorno, mi chiamo Sara Martina, vengo dall'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia, che Annalisa conosce bene, di Udine. Sono un'infermiera di anestesia e qui siamo con un folto gruppo in delegazione dell'ospedale, due terapie intensive generali, la rianimazione cardiochirurgica, la sala operatoria, blocco operatorio cardiovascolare dove lavoro io e la degenza cardiochirurgica. Ci sentiamo un po' rispetto alle riflessioni di questi giorni, un'isola felice, e mi spiego. Da noi le O sono già state inserite, non in gran numero, ma sono inserite. E mi spiego, per me, ad esempio per la sala operatoria, già la O mi prepara il fibroscopio, me lo sterilizza, pulisce il ventilatore, mi ripristina i carrelli, li pulisce. Per la degenza, la tricotomia, la doccia, tutte queste cose che si diceva ieri, le fanno già le O. Per la rianimazione cardiochirurgica uguale, prepara il posto letto, ripristina, eccetera. Quindi uno dirà cosa hai da lamentarti? Per noi il problema è la dirigenza infermieristica e mi spiego. Noi abbiamo dei numeri molto fissi, cioè la rianimazione cardiochirurgica ha 5 posti letto sulla carta con 3 infermieri professionali e un OS. Il problema è che nelle 24 ore questi pazienti, visto che il nostro bacino di utenza è molto largo e spesso pergiungono, soprattutto la cardiochirurgia, pazienti anche dal Veneto e da altre regioni, ci ritroviamo con 8-9 posti letto, che non è poco, cioè allestire un posto letto di rianimazione in corridoio non è facile. La risposta della dirigenza infermieristica è che sono degli eventi eccezionali. Questi eventi eccezionali si verificano ogni 24-36 ore, quindi è diventata una costante. La risposta è stata l'assunzione di 50 infermiere polacche. E premetto, non siamo un ospedale di razzisti, ma poverine non parlano italiano. Quindi qual è la risposta? C'è stata un'insurrezione da parte dei reparti di area critica perché giustamente abbiamo detto, in urgenza devo anche spiegare in qualche modo, in italiano in qualche modo, a queste povere ragazze, che peraltro ci mettono buona volontà, ma non capiscono, poverine. Morale, sono state messe in reparto, nella nostra regione l'80% dei pazienti parlano una lingua o dialetto che è il friulano, quindi qual è il risultato? Che il paziente continua ad andare a cercare l'infermiera che parla italiano, che poi va a chiamare l'altra infermiera per tradurre, cioè questo è il problema. Da noi va tutto bene finché i numeri sono quelli, però purtroppo la costante è questa.
Grazie del contributo e del saluto friulano, a cui tengo molto. E poi rispondiamo. C'è qualche altro? Sì, qui, prego.
Sono Pistoni Marcia, sono qui, vengo dall'azienda ospedaliera di Parma insieme alla mia collega Arcidiaca Dalida e noi abbiamo una realtà lavorativa molto, prego, abbiamo una realtà lavorativa diciamo molto buona perché noi sono già anni, quindi io sono lì da circa 7 anni che già esistono il personale di supporto che sono gli OTA o sterilizzatori volendo. E facciamo delle attività di lavoro assistenziale esclusivamente sul paziente. Il personale, diciamo, OTA di sterilizzazione si occupano esclusivamente del rifornimento di materiali, della pulizia, tutto quel lavoro che quindi ci potrebbe distrarre, diciamo così, dall'assistenza sul malato. Noi ci occupiamo praticamente della criticità del malato. E anche, diciamo, dell'assistenza sui familiari perché fino a pochi mesi fa avevamo anche una posta intensiva, quindi un carico anche di familiari, di richieste da parte di familiari e quindi un grosso supporto da dare a queste persone qua. In più devo dire che nel nostro reparto si è formata un'equipe infermieristica solo e esclusivamente gestita da infermieri per quanto riguarda i prelievi d'organo. Cioè queste persone qua gestiscono le reperibilità, in caso di prelievi d'organo, di tutta la documentazione, di gestire anche la direzione sanitaria, quindi passare tutte le informazioni che serve alla direzione sanitaria, e anche la commissione, diciamo così, che si riunisce nel caso in cui c'è un prelievo d'organi. L'unica cosa che noi ci lamentiamo in questa nostra realtà è che vorremmo forse qualche personale supporto per quei pazienti stabili, cioè quei pazienti che sono lì magari 10-15 giorni, che sono ormai stabili dal punto di vista emodinamico, tutto quello che c'è, ci sta dentro, per occuparci ancora di più sul politrauma appena arrivato, sui traumi cranici o su pazienti che comunque impegnano molto e che, essendo impegnati su quello, a volte si tralasciano, diciamo, questi pazienti qua.
Grazie. Beh, al di là della prima domanda, adesso facciamo un giro di risposte e poi eventualmente ripartiamo, credo Mara vorrà dare una risposta, le altre immagino di dover rispondere io.
Ce la fai? Sì, allora, se ho capito bene la domanda è riferita al fatto che io ho dettagliato quello che era il progetto educativo strutturato e mi sembra che mi sia stato posto il quesito se io l'ho dettagliato in previsione di una dimissione diretta dalla terapia intensiva piuttosto che per il trasferimento in reparto. Era questa la domanda? Ok, grazie. È di Empoli, vero? Perfetto. Allora, il fatto di dettagliare il progetto è per dare un'idea di che cos'è appunto questo progetto educativo, ma comunque anche l'infermiere in area critica ha la competenza educativa e il progetto educativo tanto prima viene iniziato, tanto prima viene programmato, pianificato, perché non possiamo ridurci che il paziente poi quando sarà in reparto, magari a 3 giorni dalla dimissione, in 4 e 4-8 gli si fanno prendere tutte le competenze. L'apprendimento è un processo che richiede del tempo per essere assimilato sia ai contenuti teorici sia per quanto riguarda le abilità pratiche, per cui cominciarlo sicuramente non verrà svolto tutto durante la terapia intensiva, però già durante la degenza della persona in terapia intensiva poter coinvolgere man mano la persona rassicurandola sul fatto che comunque non è un qualcosa di estraneo a sé la tracheotomia, è un qualcosa con cui lui andrà a casa, per cui sarà da gestire, ma noi siamo lì e glielo insegneremo, gli facciamo incominciare a vedere i materiali, nel frattempo all'esterno della terapia intensiva coinvolgiamo i familiari, è logico, questo è un progetto che ha una continuità assistenziale, motivo ancora di più fra la terapia intensiva e il reparto dove dopo viene trasferita la persona. Non so se ho dato risposta, grazie.
Bene, per quanto riguarda i due interventi, mi sembra sia quello della collega in rappresentanza di un folto gruppo, pare, di Udine, che è della collega di Parma, ho capito bene, Padova? Parma. Ecco, mi pare evidenzino una cosa, in alcune realtà, vuoi per necessità contingenti, vuoi per scelte specifiche, gli operatori di supporto all'assistenza infermieristica sono già stati inseriti e mi sembra non stiano creando problemi inerenti al ruolo e alle funzioni nei campi specifici di attività. Anzi, pare di capire che permettono una ridefinizione dei processi e una presa in carico più strutturata della competenza, attraverso la competenza infermieristica della persona. Allora, nel caso dell'ospedale di Udine, la collega casomai lamenta la poca sensibilità, forse, mi pare di capire, della dirigente del servizio infermieristico rispetto alla diversificazione del carico di lavoro, perché ufficialmente i posti a disposizione delle persone in criticità vitale sono X, in realtà, se questa è la forma, sostanzialmente sono X più 2, più 3, più 4, più 5. Ovviamente questo produce il famoso dislivello e asimmetria sulla definizione di presenza infermieristica, ore lavoro infermiere e definizione invece del carico di lavoro infermieristico. Certo, posso capire, qua è un problema, il nostro annoso ed eterno problema che si rende sempre più evidente perché è sempre più contenuta la presenza infermieristica nelle unità operative, non ci sono più, soprattutto in alcune aree del paese, la possibilità di avere ridondanza di personale. Non credo che sia una responsabilità solo ed esclusivamente della dirigente infermieristica quella dell'aumento della presenza e quindi delle ore di lavoro infermiere, immagino che sia un problema dell'alta direzione generale, di cui d'altra parte fa parte anche il servizio infermieristico. Ciò non toglie che il problema esiste. Forse, e qui mi do un suggerimento, forse potrebbe essere che si comincia a rilevare dati e si rende evidente sulla base di una rilevazione che voi senz'altro potrete fare, tipo audit pregressa, in cui si evidenzia che sistematicamente il numero delle persone da assistere in criticità vitale o con alta complessità assistenziale non è pari a 5 ma è pari ad 8 e questo necessita di un rinforzo nella dotazione o comunque nella presenza di infermieri. Altra possibilità, però attenzione, mentre questa rimanda la palla alla direzione generale, quest'altra che vi dico per certi versi invece vi fa gestire la palla. Un'altra cosa che si potrebbe prevedere è, esistono, parlo dell'ospedale di Udine che conosco ma immagino sia da tante altre parti, non esiste una sola terapia intensiva, l'area critica è composta da più terapie intensive che entreranno a far parte di un dipartimento, sono già parte di un dipartimento, non è possibile mobilizzare le risorse in base a una definizione che fa scattare, tra virgolette, l'emergenza nella presenza infermieristica in base al carico di lavoro e quindi utilizzare le risorse in maniera flessibile. Questa sarebbe più semplice, secondo me, certo è più complessa perché significa che gli infermieri devono essere disponibili e in grado in termini di competenze a muoversi nelle diverse realtà. Non ho la soluzione, ma questa potrebbe essere un'ipotesi gestibile attraverso indicatori di complessità e carico di lavoro. Potrebbe essere. Per quanto riguarda invece il discorso Parma, ribadisco, certo, noi potremmo, e questo è lo scopo che si voleva raggiungere anche attraverso questo convegno, riflettere sul fatto che se ci viene data la possibilità di essere affiancati in termini collaborativi da operatori di supporto, noi possiamo, con un'attenta analisi come quella che vi è stata presentata oggi, possiamo pensare che cosa assegnare, demandare a questi operatori, assumendo ovviamente la responsabilità del risultato, per poterci dedicare in maniera più significativa ad altre prestazioni, ad altre competenze. A questo proposito mi pare utile dire che in questo lavoro che ha evidenziato poi il modello di lettura e di analisi della complessità assistenziale, come è stato detto dalla collega Pitacco ieri, tra gli operatori di supporto noi abbiamo inserito gli OTA, attualmente quasi tutti riqualificati o riqualificandi in OS, quindi OTA OS e anche infermieri generici. Non abbiamo messo gli ausiliari. Qui forse varrebbe la pena di fare un chiarimento. Cioè, mentre OTA OS, infermieri generici, noi riteniamo abbiano, ma è evidente, delle specifiche capacità, hanno comunque una qualifica e una qualificazione operativa che ci permette quindi di orientarli nel coadiuvo all'assistenza alla persona, oltre che in altre attività di cui hanno autonomia, gli ausiliari o il personale, addetto all'igiene ambientale, al trasporto, eccetera, eccetera, viene considerato fra il personale di supporto, ma fra il personale che comunque, insieme agli amministrativi o ad altre figure, può essere presente in queste unità per fare attività che nulla hanno a che vedere con quello che abbiamo analizzato fino a questo momento. Quindi anche qui cerchiamo di diversificare, tenuto conto del fatto che in moltissime aziende le attività di trasporto, di pedonaggio, di sanificazione ambientale sono già state esternalizzate e quindi questo ha comportato una drastica diminuzione della presenza di ausiliari nelle unità operative. Quindi via via che gli ausiliari vanno in quiescenza non vengono sostituiti perché vengono esternalizzate queste attività. Speriamo di aver risposto. Ci sono altre domande? Prego.
Buonasera, sono Lorenzo Gugliara, lavoro all'azienda Policlinico di Catania. Io intanto non conosco queste figure, né OTA né OS, perché dalle nostre parti non sono mai esistite. Noi lavoriamo con degli ausiliari che sono stati prelevati da una ditta esterna, siamo costretti, insomma, a farci supportare da loro da molti punti di vista. E io volevo fare una domanda tecnica. Nella mobilizzazione e nell'igiene del paziente, soprattutto critico, molto spesso subentrano delle modificazioni dei parametri emodinamici, insomma, che possono portare, anche a me è capitato spesso, all'arresto cardiaco. Ecco, è indispensabile, prima di iniziare una mobilizzazione o addirittura l'igiene, avere la presenza del medico reale, viva, cioè a un metro di distanza, oppure iniziare e poi, insomma, forse non sono stato molto chiaro.
No, chiarissimo.
Cioè, se devo fare lo svezzamento, devo avere un laringoscopio pronto, un tubo pronto per intubare il paziente. Che in questo caso devo avere il medico visibile oppure non è necessario?
Bene. Altre domande? Ce n'è una qui? Una? Sì, prego. Vediamo di non passare... Scusate, ma non vi... Ah, qua giù. Sì, prego, prego. E poi passiamo di qua.
Sì, mi chiamo Santo Pietro e vengo da un ospedale di Roma. Io ammiro lo sforzo fatto dai colleghi per teorizzare, per cercare di migliorare il nostro lavoro e gli do atto che sono riusciti finalmente a mettere alcune cose in chiaro. Però io penso che... mi ripeto, come altri colleghi hanno già detto, che una cosa è la teoria e una cosa è la pratica. Io non vorrei che questi concetti che sono appunto accettabili non vadano di pari passo con la politica aziendale dei primari o appunto dei direttori generali, che in alcuni posti, in alcuni ospedali, sono arrivati persino a minacciare gli infermieri che si facevano sentire per un sovraccarico di lavoro, minacciarli di sostituirli con cooperative private prese dall'esterno. Questo, cioè, io penso che da questo congresso comunque deve uscire questa politica, cioè questo concetto che esistono alcune isole felici delle quali si è riusciti ad ottenere dei risultati, però bisogna comunque lottare per uniformare un poco tutto il sistema sanitario nazionale e l'assistenza infermieristica. Grazie.
Qui un'altra domanda, poi le risposte e poi ragazzi, colleghi, dobbiamo chiudere perché ci avviciniamo alle 4:30. Prego, chi era?
Qui. Buongiorno, sono Francesca Bonaiti e vengo dalla rianimazione cardiochirurgica degli ospedali.
Devo uscire, per favore, ma sì.
Io volevo portare una piccola testimonianza della mia realtà che purtroppo mi rendo conto essere lontana anni luce dall'isola felice dei colleghi di Udine e di Parma, dove l'infermiere deve non solo provvedere a tutti quei compiti che potrebbero essere decentralizzati e demandati a OS e OTA, ma deve anche fare anche quello che giustamente è di competenza infermieristica, solo che alcune volte, proprio per non volontà degli OTA, degli OS di collaborare e incapacità da parte della gestione infermieristica di far sì che questa collaborazione sia posta in essere, dobbiamo posporre magari delle manovre, comunque delle attenzioni che sono di carattere prettamente infermieristico per eseguire delle funzioni che invece potrebbero essere tranquillamente lasciate ad altri. All'interno di una situazione come questa, quindi mi domando innanzitutto in che ruolo potremmo configurare queste persone, con quale criterio approcciarci a un inserimento di queste persone nell'equipe. E in secondo luogo, essendo per la maggior parte questi OS convertiti in tale figura con un corso di 3 mesi da parte dell'azienda, in cui parecchi di essi ritengono di aver appreso tutto lo scibile e di essere arrivati persino oltre la conoscenza di un infermiere, possiamo interagire in maniera positiva, perché veramente ci troviamo in una condizione di grossa difficoltà. Grazie.
Allora, ancora una, dopo chiudiamo però, colleghi, perché purtroppo una, due, ecco, questa e l'altra là poi. Se siete sintetici, sintetici.
Sì, io sono sintetizzata. Intanto spero che venga a Careggi, così io che sono di Arezzo, sono vicino. No, poi le volevo chiedere questo, visto che tu hai attuato in parte questo tipo di analisi, di complessità, se per quanto riguarda l'area critica e le terapie intensive hai fatto una correlazione con gli indici di gravità che sono utilizzati per valutare la prognosi e la gravità del paziente in terapia intensiva, come ad esempio potrebbe essere la PACI 2, e cosa ne è venuto fuori e cosa ne pensi?
Sì.
Buonasera a tutti, io sono Caterina Occhivove, vengo anch'io da Parma e lavoro presso RN Acuti. Mi sembrerà strano, infatti molti guardano, perché praticamente è una terapia intensiva medica a carattere prevalentemente nefrologico. È un'unità molto complessa, questo perché? Perché abbiamo pazienti sia di tipo medico, di tipo chirurgico, traumatologico e di tipo prevalentemente nefrologico. Quindi questi pazienti necessitano sia di un supporto ventilatorio, ma in più di un trattamento dialitico. Ed ecco che volevo fare la domanda ai miei colleghi di Bologna. Però prima di tutto volevo cogliere l'occasione per ringraziare voi tutti, sia operatori di linea che dirigenti, soprattutto la Silvestro, per questa possibilità che ci date di aggiornarci, documentarci e comunque confrontarci con le altre unità territoriali. Per quanto riguarda la vostra proposta di modello di complessità assistenziale, effettivamente sì, è un po' complesso questo, però credo che sia, che comunque ci dia, sì, esatto, degli input e comunque un modo di riflettere, e credo che la cosa possa essere anche fattibile se ci impegniamo un po' tutti. Credo anch'io che si arriverà prima o poi ad una categoria di infermieri specialistici e non, quindi in questo senso ben venga la formazione post-base. Comunque, per essere sintetica, perché so che il tempo stringe, pongo la domanda ai miei colleghi di Bologna. Sono d'accordo nelle figure di supporto, perché anche noi lavoriamo da circa un anno e mezzo, due, con collaboratori, in questo caso OTA e OST, e sono d'accordo quando si dice che io delego, demando, non un atto sanitario, bensì un'attività prevalentemente di tipo tecnica a questo mio collaboratore. Ok, però io mi chiedo, nel caso specifico dei colleghi di Bologna, questo programma, voi cosa avete, come avete inserito l'OTA, mi sembra nel vostro caso comunque OST, per quanto riguarda la gestione della macchina dialitica, gestione nel vostro caso sicuramente voi attuerete una tecnica di dialisi prolungata, comunque una CVH, quindi in questo caso io intendo la partecipazione dell'OTA, la partecipazione dell'OTA nel senso anche di spostamento della macchina, comunque disinfezione superficiale o anche semplice spolveramento, uno. E poi all'analista volevo chiedere, si è parlato di delegare, ma per quanto riguarda la responsabilità analisa, nel senso, io delego un'attività di tipo prevalentemente tecnica al mio collaboratore, ok, che è un'attività di tipo esecutivo, però nel momento in cui il mio operatore mi esegue una tecnica perfettamente e il paziente che ha comunque superato una fase di criticità e instabilità, quindi può essere assistito in questo senso anche dall'OST, il paziente ha una reazione. Di chi è la responsabilità? Anche se io ho prevalentemente valutato lo stato del paziente, premetto, oppure posso fare anche un esempio, il paziente ha superato lo svezzamento, è stato decannulato, ok, nei primi giorni provvedo io all'alimentazione, valuto il riflesso della deglutizione e della tosse, però in quarta giornata o in quinta, quando io delego l'OS, in questo caso anche specializzato, di alimentare il paziente ha una bingestis, di chi è la responsabilità? Grazie. Scusate.
Una qua giù poi basta, non possiamo. Va bene. Drigo mi sgriderà. C'era prima qua giù qualcuno, mi pare. Prego.
Franco da Padova. Io volevo chiederlo una questione abbastanza tecnica. Nel trasporto di un paziente instabile, mi avete detto che l'infermiere ha un'attività specifica. se nel nostro caso, nella nostra terapia intensiva, durante la settimana questo trasporto viene fatto dal medico, specializzando l'anestesista, e un barelliere, non so se sia OTA, non so se sia ausiliario, perché proviene da un altro reparto. Sabato e domenica, i giorni festivi, e altri giorni festivi, questa attività di barellaggio non esiste. Dobbiamo farlo noi infermieri. Posso io demandarlo perciò ad l'OS o OTA presente in reparto al posto di un infermiere? Grazie.
Dipende dalla persona. Ecco, questa qua poi basta, va bene.
Io volevo chiedere, voi di cosa avete parlato? Quale flessibilità avete capitalizzato a livello di dipartimento? Un modello così ci garantisce una fluidità nella gestione del paziente rispetto alle competenze varie, che ci favorisce tantissimo. E questa è la prima domanda. La seconda, brevissima, è: voi al vostro interno dell'organico avete comunque delle persone che hanno fatto dei master.